ad alta voce. Marco Foschi legge Guanciale d'erba di Natsume Soseki. Bit Edizioni, Neri Pozza. Sesta puntata.
Non ci sono al mondo snob arroganti come i cultori dell'arte del tè. Essi recitano e rendono angusto il vasto mondo della poesia e, con un'ostentata venerazione estremamente presuntuosa, intenzionale, meticolosa, nonché inutile, mostrano di gustare con soddisfazione della semplice schiuma. Sostenere che in simili regole vincolanti ci sia una certa eleganza equivarrebbe ad affermare che nelle baracche militari di Azabu ci si tura il naso per eleganza. Tutti gli uomini abituati ai dietro fronte, agli avanti marche, sarebbero grandi cultori dell'arte del tè. La cosiddetta cerimonia del tè è stata creata da mercanti, da borghesucci, da gente che non era affatto educata al senso del bello e che, non riuscendo a capire in che consista la raffinatezza, ha ingurgitato e seguito macchinalmente le regole composte dopo Rikyu e, credendo che bastino per essere eleganti, si fa beffe di chi invece conosce davvero che cosa sia l'eleganza. Il tè di cui parla sarebbe il tè di quella cerimonia? No, non c'è nessuna cerimonia. È un tè che, se non piace, si può anche non bere. Allora potrei anche gustarlo. A mio padre piace molto mostrare alla gente i suoi utensili. Dovrei tesserne le lodi. È una persona anziana. Le lodi sono un piacere per lui. Va bene, gli farò qualche complimento. Sia generoso, gliene faccia tanti. Rido. Il suo modo d'esprimersi non è di campagna. E la persona le sembra di campagna? La gente di campagna è migliore. Allora sto facendo una bella figura. Però lei è vissuta anche a Tokyo, vero? Sì, e anche a Kyoto. Sono una vagabonda. Sono stata un po' dappertutto. Preferisce vivere qui o nella capitale? Ma è lo stesso. Deve essere più piacevole vivere in un posto tranquillo come questo. È piacevole ed è spiacevole. Al mondo si sta secondo come ci si sente nell'animo. È inutile lasciare il paese delle pulci per andare nel paese delle mosche. Ma basterebbe recarsi in un paese senza pulci e senza mosche, no? E se esiste un simile paese, me lo mostri. Su, me lo mostri, insiste la donna. Se proprio vuole, io lo mostrerò. Prendo il mio solito album da disegno e traccio la sagoma di una donna a cavallo che sembra guardare un ciliegio selvatico. Naturalmente è uno schizzo improvvisato, non è dipinto. Ho cercato solo di esprimere una mia sensazione. Su, entri qui dentro. Non ci sono né pulci né mosche, le dico mettendoglielo sotto gli occhi. La spio per vedere la sua reazione. Se sarà di meraviglia o di vergogna, di certo non si affliggerà per così poco. Oh, che mondo angusto! Si estende solo in ampiezza. Se a lei piace vuol dire che è proprio un granchio. E così dicendo lo respinge. Rido. L'usignolo che stava cantando vicino al letto cambia tono e si trasferisce su un ramo più lontano. Interrompiamo la nostra conversazione per restare in ascolto, ma ormai l'uccello non sembra più volere aprire il becco. Ieri in montagna ha incontrato Kenbei, vero? Sì. Ha visto il tumulo di cinque pietre della fanciulla di Nagara? Sì. Senza alcun preambolo, la donna replica in tono normale, non cadenzato, la poesia alla rugiada ascesa sui fiori di Miscanthus quando s'annuncia l'autunno assomiglio. Io che devo svanire. Non so perché lo faccia. Ho già sentito questa poesia nella casa da te. Gliel'ha insegnata la Obasan? Veniva a servizio qui prima che andassi sposa a... Si interrompe e mi guarda in faccia. Fingo di non sapere niente. Ero ancora molto giovane, ma quando veniva le raccontavo la storia di Nagara. In principio stentava a ricordare la poesia, poi a furia di sentirla ha finito con l'impararla a memoria. Adesso capisco perché conosce versi così difficili. Com'è triste quella poesia. Le suscita pena? Io non avrei composto una poesia così. Anzitutto, non le sembra assurdo buttarsi nel fiume? È vero, è assurdo. Lei che farebbe? Che farei? Ma è semplice. Mi prenderei Sasada e Sasabe come amanti.
Tutti e due?
Sì. Notevole. Non c'è niente di notevole. È ovvio. Certo. E con ciò lei può anche evitare di precipitarsi nel paese delle mosche o in quello delle pulci. Si può anche vivere non da granchi, non le pare? All'improvviso, l'usignolo che avevamo dimenticato all'apice del suo talento canoro lancia un acutissimo inatteso «Oh, oh, che chio!». Riprova una seconda volta, poi continua a cantare con molta spontaneità. Gonfia la gola, facendola vibrare, e quasi che l'esile becco stia per infrangersi, cinguetta incessantemente «Oh, oh, che chio! Oh, oh, che chio!». «Questa sì che è vera poesia», mi spiega la donna. Scusi la domanda, ma lei, signore, è proprio di Tokyo? Ti sembro di Tokyo? Mi basta uno sguardo. E poi soprattutto lo capisco dal linguaggio. E sai dirmi di che parte di Tokyo sono?
Ma Tokyo è un posto così stupidamente grande.
Lei non sembra dei quartieri bassi. È dei quartieri alti, vero?
Più o meno.
Vedo che conosci bene la città.
Non sembra, ma sono anch'io un Nedoko.
Adesso capisco il perché della tua aria spavalda.
Oh, non mi prenda in giro. Ormai sono solo un disgraziato.
E come mai sei finito in queste campagne? Proprio come dice lei, signore, ci sono semplicemente finito, perché mi sono lasciato mangiare tutto. Eri il padrone di un negozio di parrucchiere. Non il padrone, un lavorante.
Che? Dove?
A Kanda. Un rione piccolo come lo stronzo di un gatto e sporco. Lei, signore, non lo conoscerà. Lì vicino c'è un ponte, il ponte di Ryukan.
Che? Non conosce neanche quello. Ma il ponte Ryukan è famoso.
Ehi, metti più sapone, mi fai male.
Faccio male?
È una mia mania. Se non riesco a estirpare pelo dopo pelo dal suo buco, così, con il contropelo, non sono soddisfatto.
È che i barbieri del giorno d'oggi non radono, accarezzano.
Ancora un po' di pazienza. E di pazienza ne ho già avuta tanta. Per favore, aggiungi un po' d'acqua calda o di sapone.
Non può resistere ancora?
Non dovrebbe farle così male. Il fatto è che se l'è lasciata crescere troppo questa barba. Il padrone della bottega distoglie a malincuore la mano che mi pizzicava e mi sollevava accanitamente tra le dita la carne di una guancia. Toglie da una mensola un avanzo sottile di sapone rosso, lo immerge un attimo nell'acqua e me lo strofina più volte sul viso. Non capita spesso di vedersi spalmare la faccia con sapone da bagno. Non è molto piacevole, soprattutto se si pensa che anche l'acqua in cui è stato immerso deve stagnare da alcuni giorni. E visto che sono da un barbiere, ho diritto come cliente di starmene davanti allo specchio, ma già da un po' sento il desiderio di rinunciare a questo diritto. Uno specchio, per adempiere egregiamente la sua funzione, dovrebbe essere liscio e riflettere soavemente l'immagine delle persone. Chi obbliga qualcuno a specchiarsi in uno specchio che non possiede questi requisiti si comporta, è il caso di dirlo, come un inetto fotografo. Danneggia intenzionalmente l'armonia estetica di una persona. Mortificare la vanità può essere un metodo ascetico, ma non è necessario mostrare a una persona un viso più brutto di quello reale e insultarla dicendo «questo sei tu». Lo specchio che sono costretto a fronteggiare pazientemente mi sta davvero insultando già da un po'. Se mi giro a destra, la mia faccia diventa tutta naso. Se mi giro a sinistra, la bocca sembra spalancarsi fino all'attaccatura delle orecchie. Quando tengo la testa leggermente riversa, la mia faccia sembra appiattita e schiacciata come quella di un rospo visto di fronte. Se mi chino un po' in avanti, la testa mi si ingrossa e mi si allunga come quella di un bambino donato da Fukurokuyo. Davanti a questo specchio si subiscono molte metamorfosi. Posso anche tollerare la disarmonia estetica proiettata dal mio viso, ma riflettendo globalmente sulle sfumature dei colori, la screpolatura del rivestimento d'argento, il modo con cui la luce penetra nello specchio, ho l'impressione che la mostruosità provenga proprio da quest'arnese. Si può anche lasciarsi insultare da un mediocre individuo senza badare ai suoi insulti, ma è intollerabile per chiunque dovergli rimanere davanti a lungo. E poi questo barbiere non è un barbiere normale. Quando ho dato un'occhiata alla sua bottega, se ne stava seduto a gambe incrociate. Fumava la sua lunga e stretta pipa, soffiando il fumo su una bandierina con i colori dell'alleanza nippo-inglese. Sembrava molto annoiato, ma appena sono entrato e gli ho affidato la mia faccia, mi sono stupito. Ha incominciato a trattarla senza riguardi. Tanto che mi sono domandato, perplesso, se durante la rasatura la faccia del cliente debba essere considerata proprietà esclusiva del barbiere o se possa ancora appartenere, anche se in minima parte, all'abituale proprietario. Non riuscirei a sopportarlo a lungo, neppure se avessi la testa inchiodata sulle spalle. Pare che una volta brandito il rasoio si sia completamente dimenticato di tutte le regole della civiltà. Sento che mi sta raschiando la guancia. Quando risale verso la tempia, le vene mi pulsano freneticamente e quando la lama tagliente mi brilla vicino al mento, odo un crepitio come di una colonna di ghiaccio che calpestata si sgretoli. E sì che l'interessato reputa di possedere la mano più abile del Giappone. E per finire è ubriaco. Tutte le volte che dice «Signore», il suo fiato ha un insolito odore. Di tanto in tanto mi soffia nelle narici uno strano gas. Può darsi che prima o poi, con una mossa sbagliata, il rasoio gli balzi via dalle mani conficcandosi chissà dove. Lui stesso sembra non averne alcuna padronanza. Figuriamoci se uno come me, che gli ha solo imprestato temporaneamente la faccia, può immaginare ciò che succederà. Ormai mi sono lasciato persuadere ad affidargliela. Se si limiterà a una lieve scalfittura, non ho intenzione di lamentarmi. Ma se improvvisamente impazzisse, mi squarciasse la gola, sarebbe un guaio. Radere dopo aver insaponato. Va. La mia mano è sicura. È la sua barba che non va, signore. E intanto butta il sapone, nudo e sottile com'è, sulla mensola. Ma questo, disobbedendo alla volontà del padrone, scivola sul pavimento. Non mi sembra di averla mai vista da queste parti, signore. È arrivato da poco?
Sono qui da soli 2 o 3 giorni.
Ah, e dove sta?
Alloggio da Chioda.
Ah, toh, è un cliente di là?
L'avevo pensato.
A dire il vero, anch'io sono venuto qui grazie al padrone. Proprio così, quando il padrone stava a Tokyo, abitavamo vicino, perciò l'ho conosciuto. È una brava persona, uno che sa capire. L'anno scorso gli è morta la moglie. Adesso si diverte solo con i suoi oggetti, già. Dicono che abbia delle cose straordinarie. A quanto pare, se le vende, può ricavarne un mucchio di denaro.
Ha anche una bella figlia, no? Un bel guaio. Che cosa?
Scusi la parola, ma quella è una separata.
Ah sì?
Altro che ah sì. Non avrebbe dovuto separarsi. Se n'è andata perché la banca è fallita e non poteva più concedersi i suoi lussi. Non ha pensato alle sue responsabilità. Finché il padrone è vivo va bene, ma se succede qualcosa, chissà come finirà.
Ah sì,
ma naturale. Non va d'accordo con il fratello maggiore, quello della casa principale.
Ma perché, c'è una casa principale?
Sì, è sopra alla collina. Vada a vedere.
Ah, da là si gode una vista bellissima.
Ehi, insaponami ancora un po', sento di nuovo male.
Ma che barba dolorosa, un pelo troppo duro. Con questo pelo, signore, è costretto a radersi almeno una volta ogni 3 giorni. Se il mio rasoio le fa male, si rivolga pure a qualcun altro, ma vedrà che non resisterà. D'ora in poi seguirò il suo consiglio, verrò a farmi radere tutti i giorni.
Ha intenzione di fermarsi così a lungo?
È pericoloso.
Cambi idea. Non gliene verrà niente di buono. Resterà impegolato in qualcosa di spiacevole. Chissà cosa le capiterà.
Perché?
Senta, signore, quella ragazza ha una faccia che inganna, ma in realtà ha addosso un marchio.
Come?
Come? Signore, al villaggio tutti dicono che è pazza.
Ma no, ci deve essere un errore.
Ma abbiamo le prove. Pianti tutto, è pericoloso.
No, io posso stare tranquillo.
Ma quali sarebbero queste prove? È una strana storia. Fumiamo insieme e gliene parlerò con calma. Vuole che le lavi la testa? Lascia perdere. Preferisce che la liberi dalla forfora? Il barbiere stende senza complimenti le 10 dita dalle unghie sporche sul mio cranio e incomincia un violento movimento in avanti e indietro. Le sue unghie separano a uno i miei neri capelli alla radice e vorticano intorno alla forfora con la celerità di un rastrello impugnato da un gigante. Non so quante centinaia di migliaia di capelli io abbia in testa, ma il barbiere me li massaggia così violentemente che mi sembra di sentirmeli strappare tutti quanti dalla radice e sento la cute tutta irritata, gonfia e screpolata. Sembra quasi che mi penetri dalle ossa fino al cervello, provocandomi una commozione cerebrale. Che gliene pare piacevole, eh? Un'inusitata maestria. Vero? Tutti mi dicono che li fa sentire un gran bene. Ho l'impressione che mi si spezzi il collo. Si sente così stanco? Dipende proprio dal tempo. In primavera si è stupidamente molli. Su, si conceda una fumatina. Si annoierà tutto solo da Scioda. Venga a chiacchierare un po' con me. Noi e Docco ci intendiamo bene, solo tra di noi. E che quella signorina là è già venuta a intrattenerla? È una donna proprio scriteriata. Un bel guaio. Mentre mi racconti quello che fa la signorina, non solo mi vola via la forfora, ma mi si sta svitando anche la testa. Ah, proprio così. Sono proprio scervellato. Ma ce ne sarebbe da raccontare. Quel bonzo che ha perso la testa. Quel bonzo? Ma di che bonzo stai parlando? Dell'economo del tempio Kankaiji. Ma finora non si è parlato di nessun bonzo, economo o abate che sia. Ah sì? Ma che fretta! Bisogna avere più pazienza. Dunque, era un bonzo dall'aria severa e rude, un tipo che piace alle donne e invece, senta un po', si è proprio cotto. Si figuri che ha mandato una lettera. Un momento, ha mandato una lettera, proprio una lettera. E allora, ecco, è una storia un po' strana. Allora lei si meravigliò. Chi si meravigliò? Ma la donna, no? Si meravigliò nel ricevere la lettera, vero? E se fosse una donna da meravigliarsi, sarebbe ancora femminile, ma non è certo il tipo. Allora chi si è meravigliato? Quello che le faceva la corte. Ma non mi hai detto che non le faceva la corte? Ah, che pazienza! Non ha capito niente. È stato quando ha ricevuto la lettera. E allora stai parlando della donna? Ma no, dell'uomo, cioè del bonzo, no? Sì, del bonzo. E perché quel bonzo si è meravigliato? Perché? Perché mentre era nel tempio e stava recitando i sutra con il suo maestro, all'improvviso la donna gli è saltata addosso. Oh, 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 oh. È proprio una che ha il segno della pazzia. E che ha fatto? Ha gridato: «Se ti piaccio così tanto, corichiamoci insieme davanti al Buddha!» E all'improvviso si è gettata al collo di Taiyan. Ha perso la faccia, Taiyan. Ecco cosa ha ricavato mandando una lettera a una pazza. Una vergogna spaventosa. Quella notte se n'è andato di nascosto ed è morto. Morto. Deve essere morto. Non poteva continuare a vivere. Non si può dire. Già. Siccome si trattava di una pazza, anche a morire per una così non ci avrebbe fatto una bella figura. Forse è ancora vivo. È una storia piuttosto interessante. E interessante o no, il fatto è che al villaggio hanno riso tutti. Solo l'interessata, che è pazza fino nelle midolla, non ha neppure mostrato di accorgersene e se ne sta bella, pacifica. Lei, signore, è un uomo in gamba, non c'è pericolo, però quella donna è quello che è. Nel caso volesse prenderla in giro, stia attento perché succederebbero guai seri. Ah, sarò alquanto guardingo. E rido. Thank you.
Marco Foschi ha letto Guanciale d'erba di Natsume Soseki, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.